invocando lo Spirito Santo, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, invochiamo lo Spirito che qui sostenga la nostra preghiera, la nostra meditazione. Spirito e insieme. Vieni Santo Spirito, vieni per Maria. Mettiamoci in ascolto della parola.
E vidi dal mare una bestia salente, avente corna 10 e teste 7, e sulle corna di lei 10 diademi, e sulle teste di essa nomi di bestemmia. E la bestia che vidi era simile a un leopardo, e i piedi di essa come dorso, e la bocca di essa come bocca di leone, e diede ad essa il drago la potenza di lui, e il trono di lui, e potere grande. E vidi una dalle teste di lui come ferita a morte, e la piaga della morte di lui fu guarita. E si meravigliò l'intera la terra dietro la bestia, e adorarono il drago, perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi simile alla bestia e chi può combattere con essa? E fu data ad essa una bocca per dire grandi cose e bestemmie, e fu dato ad essa potere di fare per mesi 42. Ed aprì la bocca di lei per bestemmie contro Dio, per bestemmiare il nome di Lui e la tenda di Lui, gli abitanti in tenda nel cielo. E fu dato ad essa di fare guerra contro i santi e vincere essi. E fu dato ad essa potere su ogni tribù e popolo e lingua e stirpe. E adoreranno lei tutti gli abitanti sulla terra, di cui non è scritto il nome di lui nel libro della vita dell'agnello, quello immolato da fondazione del mondo. Se qualcuno ha orecchio, ascolti. Se qualcuno in prigionia va. Se qualcuno con spada essere ucciso, egli con spada essere ucciso. Qui è la perseveranza e fede dei santi. E vidi un'altra bestia salente dalla terra, aveva corna 2 simili ad agnello, e parlava come drago. E il potere della prima bestia tutto esercita davanti ad essa, e fa che la terra e gli in essa abitanti adorino la bestia, la prima, della quale è stata guarita la piaga della morte di lei. E fa segni grandi, così anche fuoco dal cielo far scendere sulla terra davanti agli uomini, e inganna gli abitanti sulla terra per mezzo dei segni che sono stati dati ad essa di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti sulla terra di fare immagine per la bestia che ha la ferita della spada e disse. E fu dato ad essa di dare spirito all'immagine della bestia, affinché anche parli l'immagine della bestia e faccia che quanti non adorino l'immagine della bestia siano uccisi. E fa che tutti, i piccoli e i grandi,
e i ricchi e i poveri, e i liberi e gli schiavi, che diano ad essi il marchio sulla mano di loro quella destra o sulla fronte loro, e che non qualcuno possa comprare o vendere se non colui che ha il marchio e il nome della bestia o il numero del nome di essa. Qui la sapienza è: colui che assenna calcoli il numero della bestia. Numero infatti d'uomo è il numero di essa, 666.
Abbiamo visto nel capitolo 12 la guerra tra il bene e il male, tra Dio e Satana, tra San Michele, che rappresenta Dio, e il maligno. E questa lotta continua, ovviamente. Finita la lotta in cielo, questa lotta tra bene e male continua sulla terra, e questa lotta si fa concreta attraverso queste due bestie. Certo, capisco che alla lettura c'è un po' di confusione, ma è bellissima nella sua inquietudine, ovviamente, no? Perché le due bestie rappresentano i due modi attraverso cui il diavolo continua a lavorare su questa terra e continua a fare guerra contro i figli di Dio. La descrizione della prima bestia si rifà in modo esplicito al capitolo 7 del profeta Daniele. Quindi dicevo sempre che Giovanni non si inventa niente, prende, elabora, qualche cosa ovviamente modifica, ma prende molto dell'Antico Testamento. E qui il profeta Daniele certamente parla di quattro bestie che salgono dal mare e che sono il potere, sono un segno del potere demoniaco. L'aspetto ibrido, così come abbiamo visto in altre occasioni, in altri capitoli precedenti, indica violenza, indica ferocia, no? Qualcosa di terribile è questo, no? Ora, la prima bestia viene dal mare. Il mare, in altre occasioni vi ho detto che rappresenta il male, quindi questa bestia è il male ed ha, ma diremo qualche cosa sul mare più avanti, e ha le stesse caratteristiche, se voi avete notato, del drago, cioè questo drago che è il maligno, Satana. Le due bestie sono legate a questo drago. Questa nuova bestia ha delle caratteristiche simili al drago. Questo per farci capire che i due, il drago e questa nuova bestia, fanno parte dello stesso schieramento, cioè sono, l'uno dipende dall'altro. Quindi c'è questo male che continua nella bestia, no? Ma c'è una differenza, ci sono delle similitudini, ma anche delle differenze. Per esempio, che anche le differenze sono importanti, in questa bestia sono descritti prima i corni e poi le teste. Notate che i diademi sono 10 e non 7. Nel drago erano 7, quindi sono 10, e sono distribuiti su 10 corni e non sulle teste. E infine, in ogni sulle teste un nome di bestemmia, no? Notate questa cosa. Queste variazioni servono a caratterizzare questa bestia in modo più marcato. Se vi ricordate, vi dissi l'altro giorno che cosa rappresentavano i diademi. Mi auguro che qualcuno se lo ricordi: le teste, i corni e i diademi. Il diadema non fa parte del drago, no? Ovviamente qualcosa in più. E vi dissi che il diadema rappresentava l'aspetto politico, se voi vi ricordate. Ora, in questa bestia i diademi sono maggiori rispetto al drago. Questo per farci dire che qui il discorso è marcato l'aspetto politico. Ora entriamo in che, alla fine, chi è e cosa rappresenta. Quindi questa prima bestia rappresenta il potere politico diabolicamente esercitato.
un potere politico corrotto, violento, dittatoriale, totalitarista, oppressivo, ingiusto. Questa nuova bestia rappresenta il potere politico diabolicamente esercitato. Quando una politica ti opprime, che cos'è questo mare? È vero che vi dicevo che il male, perché nell'Apocalisse il mare è il male, ma nella mente di Giovanni questo mare quale poteva essere se non il mar Mediterraneo, dove si affacciava chi? Roma, e quindi l'impero romano con tutto quello che rappresentava l'impero romano in quel momento. E negli animali, i quattro animali, sono rappresentati gli imperi politici che sono succeduti nei secoli. Per esempio il leone è l'impero babilonese, l'orso l'impero dei Medi, il leopardo l'impero persiano. Poi c'è la quarta bestia, che non viene nominata, che rappresentava Alessandro Magno e i suoi successori. Tutte bestie, imperi che hanno dominato sul popolo di Israele. Ovviamente le prime tre bestie appaiono congiunte sulla quarta, che rappresenta l'impero romano, che assomma in sé al massimo grado i tratti più negativi, perché l'impero romano fu il peggiore di tutti. Perché fu il peggiore di tutti? Perché è corresponsabile della persecuzione più grande, cioè l'uccisione di Gesù Cristo e dei suoi seguaci. Grazie, meno male. Quindi qui abbiamo una descrizione politica. Le quattro bestie rappresentano questi quattro che vengono nominati, e la bestia che era leopardo, eccetera eccetera, no? Quindi questi imperi, l'ultimo è il peggiore, perché ha ucciso Gesù Cristo e uccide i seguaci di Gesù Cristo. Ora vedete che il drago e diede ad essa il drago la potenza di lui. Il drago cosa dà alla bestia? La sua potenza, il suo potere, il suo regno, il suo trono. Quindi cosa vuol dire questo? Che il male delega la politica corrotta a continuare la sua opera nel mondo. Quindi dare il trono vuol dire delegare, dare il dominio, no? Quindi il male, il drago, cioè il male, delega il potere politico corrotto ad agire nel suo nome. Noteremo in questo capitolo una cosa molto inquietante: come il maligno tenta di imitare Dio. Vi ricordate che chi aveva il trono? All'inizio è apparso questo trono, e il trono ce l'aveva Dio. Ora anche lui vuole un trono che sta dando. È un po' uno scimmiottare Dio, perché voi sapete che il maligno scimmiotta Dio, perché il maligno ha anche i suoi sacramenti, i suoi sacerdoti, i suoi fedeli, eccetera, no? Quindi qui lo noteremo in altre occasioni adesso, no? Quindi c'è un maligno che ha un trono, uccidese questo trono, ma lui lo vuole scimmiottare Dio, no? E vidi una dalle teste di lui come ferita a morte, e la piaga della morte di lui fu guarita. Questa bestia sgozzata viene guarita, sgozzata viene guarita. Anche qui sgozzata, guarita. Vi ricordate l'agnello sgozzato e dritto, no? Vi ricordate questo scimmiottare Dio, no? È una parodia alla fine del Cristo morto e risuscitato. Che cos'è questa ferita a morte ma guarita? Quando un po' quello che è successo anche subito dopo la fine del nazismo, no? E quando Nerone morì, quindi il grande imperatore feroce, che fu il primo, che la grande persecuzione ovviamente, Sì, era tanta la paura.
Ma veramente morì questo qua?
Aveva fatto tanta di quella paura che non ci volevano vedere le persone che era morto. Allora si era diffusa una leggenda. La famosa leggenda di Nero Redivivus. Nerone che rivive. Questa leggenda ormai si diffondeva tra la gente, perché la paura era talmente tanta di questo imperatore, insomma è impossibile che muoia questo cane. Allora si diffuse questa, cosa diceva questa leggenda? Che il tremendo imperatore suicida, perché sapete che suicida, non sarebbe in effetti morto, ma si sarebbe rifugiato presso i Parti, a capo dei quali sarebbe poi tornato un giorno per vendicarsi di Roma. Quindi la gente si scantava: prima o poi arriverà, prima o poi arriverà, prima o poi arriverà questo qui. Quindi questa ferita a morte, ma che poi si riprende e si rifà a questa leggenda: morio ma poi si ripiglia. Sembra che morio ma non morio, perché tornerà il male, tornerà. Questa una ovviamente, come vi dissi in Nello Tempore, io faccio una sintesi, no? Di tutte le miriadi di interpretazioni che ci sono. Quindi voi potete leggere, perché sull'Apocalisse cerco di darvi quello che è comunemente più accettato dalle esegesi, perché poi ognuno inventa cose sue particolari. Ma c'è altri autori invece, cosa vedono in questa fiera mortale guarita? Satana, che vi ricordate nel capitolo 12 fu sconfitto, vi ricordate, fu sconfitto, no? È stato precipitato dal cielo, ma poi torna sconfitto, ma torna buttato dal paradiso, ma torna sulla terra. Ora, indipendentemente dall'interpretazione, Redor Divivus, la Satana che sconfitto ritorna, questa cosa penso che vi faccia subito pensare qualcosa di scontato per chi conosce la Sacra Scrittura, è un po' inquietante in un certo senso. Qual è scontato? Che il maligno non si arrende facilmente, che il maligno ha molte risorse, anche quando sembra sconfitto e abbattuto riemerge in modo pericoloso. Vi ricordate che anche Gesù una cosa simile l'aveva detto: quando il maligno lascia una casa, se non va vedi, e poi torna a quella casa. Vi ricordate questo episodio molto famoso? Questo per farci capire che il maligno non si arrende. Ecco perché noi dobbiamo stare sempre in guardia. Quando sembra che tu l'hai sconfitto e tu allenti la presa, la difrega. Allora il cristiano deve essere furbo. Deve essere furbo. Il maligno ha tante risorse, eh? Ha tante risorse. Questo da un lato ci può inquietare, dall'altro no, perché la Bibbia ci serve per ammaestrarci e per dire state attenti. E quindi noi lo sappiamo, siamo attenti. Poi vabbè, ora finiamo, perché poi se può sembrare non è che friuca, ma certamente il pericolo c'è che questa ferita mortale possa guarire. Un maligno che sembra, poi torna di nuovo, ma anche Gesù ha fatto l'ha sconfitto, vi ricordate, nel deserto, ma poi lo tornava al momento opportuno, poi tornò di nuovo lui, no? Ora vedete che tutta l'intera la terra si meraviglia di questa bestia, ma vada tu, la potenza del diavolo, ahimè, guardate quanto è attuale l'Apocalisse. La potenza del diavolo suscita ammirazione in una parte di umanità che lo segue ieri e oggi, perché lui è suo adente. Adesso vedremo come inganna, ed è inquietante come inganna. E guardate cosa succede. Quindi c'è questa una parte che si lascia accalappiare, no? E lo segue. Si lascia trascinare e ammira il maligno. Oggi è così, ancora oggi c'è così questa cosa. e che noi non ci rendiamo conto quanto lui è suadente. Guardate cosa c'è una domanda, vi ricordate? E adorarono la bestia dicendo, quindi questa umanità che lo segue, cosa fa? L'adora e dice, chi simile alla bestia è? Ma guardate sta domanda, vi ricordate? Capitolo 12, chi è come Dio? Michael. Qui lo scimmiottare, chi è come la bestia? Notate che abbiamo la stessa cosa. Qui c'è veramente un tentativo di imitare Dio. Ah, io è come Dio? Io magari sono Michele. Vabbè, tu non sei Michele. Ma per dire come il maligno usa scimmiottare Dio e si fa calappia, e calappia, no? Ma guardate come continua. Alla bestia demoniaca, quindi c'è questo potere politico, i dieci diademi, fu data una bocca per proferire parole diaboliche. Chi sta seguendo la lezione, non solo questa ma anche l'altra, ma in modo particolare questo, più volte abbiamo parlato di questo passivo fu dato, che vi ho detto tante volte e lo troveremo sempre così, che si chiama passivo teologico. Quando nella Bibbia fu mandato, lo leggeremo dopodomani, no? Per l'Immacolata, fu mandato l'angelo Gabriele, fu dato, si chiama passivo teologico. Perché passivo teologico? Perché la gente è Dio. Ma capite cosa vuol dire? Fu dato a questa bestia di proferire parole diaboliche. Cioè, chiaro cosa intendo dire? Dio dà il permesso al maligno sempre di agire e anche di insultarlo. Ma tu guarda, misterum iniquitatis. Ma cosa ci vuol dire tutto questo? L'abbiamo visto tante volte nell'Apocalisse. Una cosa chiara ci dice, che Dio gestisce la storia. Questo che Giovanni, nel dirci queste cose, ci dice che esiste un solo principio assoluto che guida la storia, non due principi, come tanti di noi dicono. Uno solo guida la storia, ed è Dio. Lui dà il permesso di anche di dire discorsi blasfemi al maligno, di far dire. Certo, ci inquieta, ma come è possibile? Diremo altre cose più avanti, no? E tutte queste descrizioni si trova sempre in Daniele. Qual è la più grande bestemmia? Alla fine la più grande bestemmia è quella che si era detta poco fa. Chi è simile alla bestia? Perché è il nome di Dio che la bestia utilizza. Alla fine la più grande bestemmia contro Dio, sapete qual è? Non le parole che possiamo pronunziare, ma è mettersi al posto di Dio. Togliti, che ci penso io, ma adesso diremo tante cose. Toglilo di mezzo e vivere come se lui non ci fosse. Questo è il più grande peccato. Il peccato è questo. Togliti, Signore, che io voglio fare che tu voglio. Quello che in termini nostri si chiama superbia, che è il peccato per eccellenza. Tutto deriva dalla superbia. Tutto deriva dalla superbia. La superbia è la radice di tutti i mali, perché è togliere Dio e mettere me stesso. Adesso vedremo altre cose su questo, no? E alla fine il maligno vuole fare così, vuole togliere Dio, ma anche l'uomo si sta sostituendo a Dio, e vediamo quello che sta succedendo, non soltanto a livello di clima, ma anche a livello bioetico. Abbiamo seguito in questi ultimi tempi alcune cose che un po' ci inquietano, e dire: Signore, metti di parte, io voglio fare di testa mia, andare anche contro ogni natura, ogni logica. E fu dato ad essa di fare guerra contro i santi vengono vinti e uccisi dalla bestia. A che sta pensando Giovanni che scrive? È normale, c'è la grande persecuzione contro i cristiani, siamo alla fine del primo secolo, c'è stata la grande persecuzione di Nerone, poi ci fu quella di Dio, c'è tantissime persecuzioni, quindi al drago fu permesso di agire. Altro passivo teologico: Dio permette di insultarlo, Dio permette il martirio. Certo, uno deve essere scandalizzato, ed è vera. Perché, Signore? Mysterium iniquitatis, non lo sappiamo. Certamente il fatto che Dio dia il permesso di bestemmiare, di uccidere, se da allora ci lascia perplessi, perché ci lascia perplessi, è inutile che diciamo di no, ci lascia perplessi. Dall'altro però, so che sto dicendo una cosa un po' azzardata, se da un lato ci lascia perplessi, dall'altro non ci dà coraggio. Sapete perché? Perché significa che c'è un disegno che Dio realizza. Perché se Dio è un papà buono, se Dio è il creatore, il tuo creatore, se Lui ci ha chiesto per la felicità, per la gioia, significa che per arrivare a quella gioia bisogna passare anche attraverso quella prova. Significa che quella prova serve ad aumentare la gioia. È un po' come quando uno deve subire un intervento terribile e un padre là e non ferma la mano dei medici. Io so che ti fa bene questa cosa, soffri adesso per avere gioia dopo. Ecco perché se dall'altro ci lascia perplessi, dall'altro ci infonde coraggio. Signore, se tu stai permettendo, c'è un bene. Non lo vedo in questo momento, perché non lo posso vedere. L'Apocalisse non è mica finita qui. Però so che c'è un disegno di bene. Mi sfugge, ma so che c'è. Piano piano lo scoprirò. In mezzo al dilagare del male, i cristiani sanno che possono continuare a sperare, perché sanno che il potere di Dio è più forte. Sì, permettiamo a Satana di insultarci, permettiamo a Satana di uccidere, che poi non è Satana che uccide, vedremo chi uccide, è la bestia che uccide, che è diversa la cosa, no? Permettiamo, perché alla fine si realizzi il progetto che io avevo in testa. Il famoso ricamo su e sopra, penso che tutti lo sapete, no? Alla fine sappiamo chi vince, lo sappiamo chi vince alla fine, non c'è bisogno di dirlo, non lo sappiamo e lo crediamo. E cosa fa questo diavolo? Spinge all'idolatria, all'adorazione di falsi idoli, prima fra tutti il potere. Questo è a questo che spinge il maligno, alla idolatria dei falsi idoli, il primo di tutti il potere, per ottenere il quale potere parecchi cedono ai più loschi compromessi morali, pur avere un potere si cade in basso. Più loschi compromessi morali. E qui 2000 anni fa non è cambiato granché. L'esecuzione arbitraria del potere, la corruzione politica, vedi? L'esecuzione arbitraria del potere, la corruzione politica, la corsa al successo e al dominio sugli altri sono oggi manifestazioni evidenti dell'opera del maligno. Ma questo maligno come opera? Mi pare che sia così, ecco come opera. Quando c'è questa cosa successo, questa bramosia di potere, questo schiacciarti perché io emerga, ecco, no? Questa superbia, questo volere, la divinità, io debba apparire, io debba essere più bravo, no? la corruzione, tutto quello che tutto questo mondo, no? E quindi qui l'autore dice: guardate che questo maligno continua ad agire attraverso tutto questo, però dà un incoraggiamento: se qualcuno ha orecchie ascolti, se qualcuno in prigionia la va, eccetera. Questi versetti si rivolgono, siamo al versetto 9, si rivolgono ai cristiani che stanno perseverando nel loro cammino di fede anche in mezzo a persecuzioni e torture. Viene citato Geremia, però mentre nel profeta il detta un tono di minaccia e per le infedeltà inguaribili del suo popolo, qui invece racchiude un incoraggiamento ai fedeli perseguitati affinché affrontino con speranza e fede tutti i disagi della persecuzione, sicuri che le loro sofferenze rimarranno vendicate. Ecco perché chi va in prigione la vada, se qualcuno deve essere ucciso, venga ucciso. Capite, questa cosa è un po' ne sbaglia testa, perché va contro la nostra logica, no? Un incoraggiamento: non ti preoccupare, persevera, non ti preoccupare, persevera, alla fine tu vincerai. I santi sono quelli che conservano la fede in Dio e sanno resistere davanti a tutte le prove del male e non si piegano davanti al potere di questo mondo, perché sono consapevoli che la storia appartiene a Dio. Io non mi chino, così voglio camminare, perché un cristiano che si china al potere politico è in mano al maligno. Non mi voglio chinare, voglio andare avanti. Persevero, è vero, soffro, ma so che questa sofferenza ha un senso e persevero. L'invito è ad andare controcorrente, come diciamo poco fa. Se un cristiano non va controcorrente, non è un cristiano. Vabbè, non anticipo niente. Ed essere costanti, perseveranti, per raggiungere la via d'eternità. Vi ricordo che questo mondo lo lasceremo tutti. Gesù Cristo ci invita a guardare oltre, che spesso non guardiamo perché ci fermiamo su questa realtà così. Andare oltre. La perseveranza è quello che ci chiede l'Apocalisse, che è un atto di amore. Perché io persevero? Perché amo il mio Signore e non lo voglio tradire. La perseveranza è atto di amore. Non persevera chi non ama. Mamma mia, tanto interesse, basta che io ottengo quello che voglio, interesse. Non ami e quindi non perseveri, ma chi ama persevera. Questa è la prima bestia, quindi il potere politico corrotto che purtroppo in un certo senso, no, in un certo senso, cioè che si accalacchia il popolo, la terra, e ci vanno dietro. Ma c'è un'altra bestia che sta salendo, però. E vidi un'altra bestia salente dalla terra, non più dal mare, ma dalla terra, e aveva due corna, sì, guardate, simili ad agnello, e parlava come drago. Era una bestia simile ad agnello, ma parla come drago e ha due corna. La prima viene dal mare, la seconda della terra. La descrizione è un po' confusa, perché simile all'agnello ma parla come un drago. Chi ha seguito fino adesso sa che nell'Apocalisse l'agnello, chi è? È Gesù Cristo. Quindi la bestia si trasforma da Gesù Cristo, ma parla come un demonio. L'apparenza, ma quando parla si capisce, no? Tende questa bestia di imitare Gesù Cristo, si traveste come se fosse Cristo. Mi pare che una cosa simile Gesù l'aveva detta, ci aveva avvisato a noi discepoli: state attenti ai falsi profeti che sembrano pecore ma sono lupi rapaci. E anche San Paolo ci ricordava che Satana si traveste in angelo di luce, quindi non ci inquieta la cosa. È la stessa cosa che già lo sapevo, no? Gesù l'aveva detto. Quindi è una è, sembra bello, perché l'apparenza è bella, ma quello che dice no, perché è un drago. Ha due corna, anche qui è inquietante questa cosa. Certo, le corna sappiamo che sono cose positive, perché ce l'aveva l'agnello. L'agnello ha le corna, vi ricordate? E vi dicevo che le corna sono di potere, e quindi sono positive. Cosa sono queste corna? Sono due. Cosa rappresentano queste corna? È agnello travestito, no, è bestia travestito da drago, da bestia, che parla però come un drago. Per parecchi esegeti, queste due corna, sapete cosa sono? La legge e i profeti, cioè la Bibbia. La Sacra Scrittura, in poche parole, parla. Quindi questa bestia parla usando la Sacra Scrittura. Ma pare una cosa simile aveva fatto qualcuno nel deserto, no? Che Gesù citò, e ricordate, quindi vedete come troviamo molte cose simili, no? Però questa bestia parla come un drago, però. Cosa vuol dire? Cioè, lui usa la Bibbia, ascoltate quanto è inquietante questa cosa, ma la interpreta in senso materialistico, mondano. Parlava come un demonio. Si usa la Bibbia per sconvolgere, non per indirizzare. Qui si nota una polemica, ma veramente l'attualità è terribile di questa apocalisse. Si nota una polemica contro la strumentalizzazione, ascoltate, della autorità della scrittura per acquistare credito presso il potere politico. Io uso la Bibbia per acquistare potere, credito, questo è il potere politico. Si usa Dio per i propri scopi. Si usa la religione come conservazione e consolidamento del potere. Mi pare che qualcosa stiamo vedendo anche oggi. Mi pare. Non si può prendere un Vangelo e brandirlo così. Mi pare. Non si può. Non si può. Il Vangelo è il Vangelo. Quando la parola di Dio viene interpretata in malo modo, provoca tanti danni. E la storia ce l'ha insegnato. No a quel tempo, anche, ma anche oggi. In nome di Dio avvengono le più grandi stragi. La Bibbia lo dice. Ma come interpreta quella Bibbia? Chi la interpreta? Si usa, appare agnello, ma parla come un drago. Il maligno si traveste in agnello e seduce anche con la parola di Dio falsamente interpretata. Ecco perché va a stare attenti quando legge la Bibbia. Ecco perché non si può aprire la Bibbia così, ad amuzzum. Si creano tanti pericoli, ieri come oggi. Si usa la Bibbia, la Sacra Scrittura, per un tornaconto personale. La politica spesse volte fa così. Spesse volte fa così. Ma la bestia non soltanto usa la Scrittura, è già terribile, piglia la Bibbia e usarla in discorsi politici. Vabbè, già terribile sta cosa. Ma compie anche prodigi per deviarci, e fa segno grande, così come anche fuoco dal cielo per scendere sulla terra davanti agli uomini. Non solo la parola, ma anche i segni, i prodigi. Fa scendere fuoco dal cielo sulla terra Elia, il profeta, sul Monte Carmelo. Ma qui si compiono prodigi non per portare a Dio, ma per acquistare prestigio e deviare dalla vera fede. Anche qui notiamo uno scimmiottare Dio. Nella Chiesa è lo Spirito Santo che compie prodigi per provocare la fede nel Cristo. Anche la bestia compie prodigi per portare al maligno. E anche Gesù l'aveva detto: compiranno segni e prodigi, ma voi non credete. Ma come? Ma da quanti prodigi fanno? Non credete. Il maligno si serve della parola e dei gesti, dei miracoli. Ma guarda, è possibile, è possibile. E la storia ce l'ha insegnato. Ma c'è un'apparizione là, e poi dice, stiamo attenti. Prima deve andare alla chiesa e poi noi ci pronunziamo. Stiamo attenti. Anche il maligno compie prodigi. L'Apocalisse ce lo dice e la storia ce lo dice. Ecco, vi chiama a stare attenti. E qui la bestia, quindi mentre prima chi è come Dio imitava il Padre, il trono che è come Dio, mentre la piaga imita il Figlio, chi imita lo Spirito Santo? In poche parole, notate che la bestia alla fine è la caricatura della Santissima Trinità. Ecco perché ama fare ben discernimento e non subito partire a zero. No, se dico com'è così, aspetta, fermati. Il maligno fa tante cose che abbiamo visto. Ma questa bestia ha una cosa però, su cui dobbiamo sottolineare, perché altrimenti sembra che vince sempre, no? Però questa bestia, notate, che ha una ferita. Vedo male. Che ha la ferita della spada e visse, ha una ferita, la bestia è ferita e quindi è potente ma non onnipotente, è potente ma non invulnerabile, è ferita. Mi pare che una cosa di questo genere, tu le schiaccerai la testa e lei, essa, il seme, esso in questo caso, ti insidierà. È insidiata, lo leggeremo da qualche giorno, è insidiata la bestia. Ed è bellissimo i tempi verbali in greco, perché poi in greco dicono più dell'italiano ovviamente, i tempi verbali dicono, guardate che bellissimo questa, nonostante la guarigione, il verbo che conosce il greco lo sa, aoristo, guarigione e l'aoristo, che conosce il greco è un tempo relegato al passato, passato che non ha più effetto del presente. Quindi la guarigione è aoristo, cioè passata, ma la ferita della spada resta presente, quindi è un maligno che è ferito. È ferito, meno male, quindi è ferito, e prima o poi quella ferita lo porterà alla morte. È ferito, bellissima questa cosa. E fu dato ad essa di dare spirito all'immagine della bestia. Questa seconda bestia agisce in funzione totalmente della prima, che sarà dal mare e vuole costringere gli abitanti ad adorarla. Quindi prima bestia dal mare costringuta ad adorarla, la seconda bestia agisce in funzione della prima, porta gente a loro. Ascoltate che, e così alla fine si concluderà, si capirà che cos'è la seconda bestia. Alla fine la seconda bestia cosa fa? Porta gente alla prima per adorarla, chiaro? Se la prima bestia rappresenta il potere corrotto, ovviamente, siamo attenti, corrotto, che pretende di mettere al posto di Dio, capite? Roma, l'imperatore che voleva essere adorato, è storia questa, voglio dire, tutta conoscevano, è storia, che si era fatta erigere la statua perché tutti la adorassero. La seconda bestia che viene dalla terra, che cosa rappresenta invece? Se la prima è il potere politico corrotto, la seconda è il potere religioso corrotto, che si pone al servizio del potere politico corrotto. Così facendo, trasgredisce la sua funzione. Il potere religioso non può essere mai a servizio del potere politico. Ma la storia, chi di voi, tutti la studiamo, ahimè, ci ha insegnato che così è stato. E infatti il problema nacerà per chi sono. Noi cristiani cattolici dobbiamo ringraziare Dio per la breccia di porta via. Che finalmente finì il potere temporale. Finalmente. È un bene. Qualcuno non lo vede, ma è un bene. Perché è troppa commistione, molto danno. E l'Apocalisse l'aveva detto. Va bene, ma queste cose le posso dire perché sei storia, quindi non è che non ho problemi a dire, no? E quindi la seconda bestia viene dalla terra, e quindi ora vediamo perché viene dalla terra. C'è un motivo perché viene dalla terra, no? E invece il potere religioso corrotto, che si pone al servizio di quello religioso, di quello politico, e che quindi non espleta più la sua funzione. Il potere religioso ci deve portare a Dio, noi politici. E quindi è normale sta cosa, no? Il potere religioso deve portare ad adorare Dio, non gli uomini. E che facciamo così? Il mare, che cosa era? Il Mediterraneo, dove si affacciava l'impero. La terra che cosa era? Perché dalla terra? Perché rappresenta l'Asia proconsolare, non più l'impero romano, ma l'Asia proconsolare. Voi tutti avete studiato la famosa Pax Romana. Chi non l'ha studiata la Pax Romana? Noi la studiamo, no? Cioè, dove? Ma c'era questa finta pace. Era una finta pace che ti andava, no? Ma sì. Allora tu, ognuno fa che tu vuoi, però basta che non mi calpestare i calli. Giovanni, oh, ma noi siamo nati per calpestare i calli. Non possiamo non fare finta di niente. La Pax Romana, con il suo benessere, fate che lo pubblicate, basta che allettava e rammolliva i cristiani d'Asia. Li rammolliva perché loro non hanno più testimonianza. Stavano bene nel loro mondo, li rammolliva. Il potere politico romano asserviva anche il luogo dove Cristo era nato e quindi tutto il popolo di Israele, potere religioso che era a servizio del potere politico. La bestia seconda, in riferimento alla bestia prima, ma come? Lì dove devi stare, dove loro devono dare testimonianza e dire che c'è un solo Dio e non imperatore. Dice, no, ma poi fate le vostre preghiere. Però l'imperatore è Dio. Io, vabbè, basta che posso fare la preghiera mia, ma faccio. No, capite che Giovanni cosa ci dice? No, non ci stiamo ai compromessi. È un compromesso e non possiamo starci a compromesso. O andiamo controcorrente o niente. Con il prodigio dell'animazione della statua, ciò che Giovanni intendeva mettere in evidenza è condannare l'influsso che un certo potere politico e religioso corrotto esercitava sul potere politico egualmente corrotto. L'uno, capite? Ecco perché la bestia ha l'apparenza di agnello, ma ha la voce di drago, quindi appare santa e cosa religiosa, ma devia, perché invece di guidare verso Dio conduce verso il male e usa la parola di Dio per deviare. Terribile, terribile. L'Apocalisse viene scritta, come già sappiamo, verso la fine del primo secolo e conosce tutta la storia di Israele, conosce la schiavitù d'Egitto, conosce la deportazione in Babilonia, conosce la persecuzione di Antioco IV Epifane, conosce la storia del primo secolo dei cristiani, dove la classe sacerdotale rabbinica si alleò con il potere romano per distruggere il cristianesimo. La classe rabbinica si alleò con il potere romano per distruggere il cristianesimo. Ecco perché la seconda bestia appare buona, ma non è, perché è un potere religioso che porta al potere politico. Però l'alleanza tra potere politico e potere religioso è qualcosa di diabolico quando non c'è la chiarezza delle distinzioni. Quando si alleano accade qualcosa di terribile, come anche la storia moderna ci insegna. Ma Gesù non ce l'aveva detto, forse non aveva detto chiaramente: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio? Con questa frase cosa voleva dire Gesù? Distinguiamo le cose, per favore, non facciamo commistioni, distinguiamo. Le due bestie, l'una in funzione dell'altra, la seconda in funzione della prima, ma la prima è in funzione del drago. E quindi il maligno si serve di un potere politico corrotto e di un potere religioso corrotto per distruggere il cristianesimo. Mi pare che siamo in perfetta cronaca. Mi pare. È la storia di oggi. La storia di oggi. Quando tanti cristiani fanno finta, beh, basta che abbiamo un po' di libertà, e i martiri e quelli che sono morti, forse per questo Dio permette che i martiri muoiano, per svegliarci un pochettino, chissà, forse per questo Dio sta permettendo in Pakistan, in Afghanistan, in Iraq, l'uccisione di fratelli nostri, perché sono fratelli nostri, forse per svegliare un po' l'Occidente, che sia assuefatto, chissà, c'è un motivo per lui, chissà, è lui che lo permette, e forse, chissà, chissà. Tertulliano, il sangue dei martiri è il seme dei cristiani. Oggi ci sono dei cristiani un po' appassiti, che questo sangue ci svegli, che ci svegli. Vedete com'è bello l'Apocalisse. Bene, andiamo a chiudere. La seconda bestia tende a manipolare la mentalità degli uomini, la seconda, perché c'è una mente degli uomini, perché c'è un potere sulla mente, diremo sulle coscienze, non cambia, no? Sulle coscienze. Infatti, vedete come questi qui, l'esperienza, grazie, meno male. Infatti l'esperienza culminante di questo asservimento è il marchio, che fa sentire il suo influsso sia sull'agire, la mano, sia sul pensare, la fronte, il marchio. Sul marchio anche qui torna lo scimmiottare Dio. Vi ricordate che parlavamo? Vi ricordate? Perfetto. Soltanto qual è la differenza? Lì è sgrafis, lì è un'appartenenza sempre, ma qui marchio Giovanni sta pensando agli schiavi fuggitivi che venivano marchiati a fuoco sulla fronte. Quindi questo marchio indica schiavitù, asservimento, e questo coinvolge tutti, piccoli, grandi, eccetera eccetera, no? Quindi il maligno asserve tutti, e che non qualcuno possa comprare o vendere se non colui che ha il marchio. Perché lo dice? Può comprare e vendere chi ha il marchio? Perché dice questo? Perché solo i marchiati possono comprare e vendere, perché presso i romani chi si rifiutava di adorare l'imperatore non poteva né comprare né vendere. Ai cristiani, lo sappiamo tutti, veniva vietato ogni coinvolgimento nella vita sociale, lo sappiamo tutti, no? Chi sono i marchiati? Gli schiavi. Ma Giovanni intelligentemente dice che non sono i cristiani gli schiavi. È bene non cattare niente e non avere il marchio, che averlo e servire il maligno. Perché i marchiati sono quelli che hanno assimilato la loro mentalità a quella del potere politico diabolico. I marchiati sono quelli che si conformano a questo mondo, rinunziando di fatto alla loro libertà. I marchiati sono quelli che non hanno più mordente. Ah sì, va bene, a pace, in famiglia, comanna, comanna. Questo conformarsi a questo mondo e noi invece andare controcorrente. Questi sono i marchiati, no? E allora qui dice, c'è una seconda esortazione. La prima esortazione era la perseveranza. Mi raccomando, perseverate in prigione, andate in prigione, perseverate. Non, mi raccomando, siete fedeli, anche se dovete avere momenti brutti, non vi preoccupate. La seconda esortazione, qui siamo all'ultimo versetto e chiudiamo, è la sapienza. Cioè la seconda esortazione è farsi guida della sapienza. È bellissima questa cosa. Se vogliamo combattere lo spirito satanico, la politica corrotta, la religione corrotta, le ideologie devianti, bisogna essere sapienti. Cioè bisogna saper distinguere il vero dal falso, il bene dal male. Anche quando mi citano una parola di Dio, aspetta, distinguiamo. Solo con la verità è possibile combattere il male. Solo con la verità. La verità per noi non è una ideologia, ma è una persona, ed è Cristo, la sua parola. Ecco perché, vedete, più conosciamo la parola di Dio, più possiamo resistere alle assedie del maligno. Perché conoscendo la parola di Dio, conosciamo la verità. E la verità ci fa liberi, ci diceva Gesù. Allora, se conosco la parola di Dio, non mi faccio asservire da chi la cita in modo diabolico. Aspetta, è vero che c'è scritto così, ma a capo dire così, così, così. Ecco la sapienza, conoscere la verità di Gesù Cristo. Chi è questo male? Andiamo al famoso numero. Questo male, il famoso numero 666. E chi non lo conosce questo numero? Ora che mi piace, che tutti siete incuriositi, questa è per questo 666. Faccio una premessa e chiudiamo. Perché su questo numero, va bene, ci chiudiamo tanto. Chi è questo male? Alla fine, sta bestia, qui è? Che asserve il potere religioso. Chi è? È un qualcuno. In ebraico e in greco, dovete sapere, forse qualcuno già lo sa, i numeri erano indicativi, indicati con le lettere dell'alfabeto, ma anche i romani, vabbè, lo sapevano tutti, no? Per cui ogni lettera corrispondeva un numero il cui valore cresceva seguendo la successione alfabetica. E la famosa, il famoso metodo che si chiama gematria, oggi non si usa più, però anticamente era molto diffuso questa gematria, questo metodo. Quindi c'è un numero, ogni numero una lettera, a seconda il crescendo, crescere, eccetera. Quindi secondo cui questa gematria, questo metodo, cosa faceva? Si ottiene un nome sommando il valore numerico delle lettere di un numero composto. Quindi quella di indicare un nome attraverso un numero è una pratica molto comune nell'Antico Testamento e anche nella Bibbia. Per esempio, faccio un esempio tra tutti, no? Tra qualche giorno noi ascolteremo un Vangelo che non capiamo mai, la famosa genealogia di Gesù, 14 14 14, no? E, ma sto 14, ma per chi c'è 14? Ma era un numero qualsiasi. Perché Matteo fa tutta un'elaborazione, toglie e mette per raggiungere il numero 14? Perché il numero 14, secondo la gematria, era Davide. Davide numero 14. Quindi dire 14, 14, dire che Gesù è figlio di Davide e quindi realizza le promesse di Davide, no? Ma Gesù, no? Il numero con cui veniva indicato Gesù, no? Era 888. Non si poteva mettere Gesù, soprattutto nei primi tempi, scrivi un 888. Sapevo che era Gesù. Quindi, fatta questa premessa, che è importantissima, perché non capiremmo allora questo numero qua che senso ha, no? Che vuole dire? A che corrisponde 666? A che corrisponde? Allora, io vi do tre, perché l'interpretazione nave miriadi, ma non può confondere, non andare a cercare perché può confondere la testa. Ve ne do tre. Una, perché fu la primissima interpretazione di un padre della Chiesa che non posso non citare. La seconda è perché ci potrebbe anche stare, perché è importantissimo, perché poi la terza è la terza, quella che comunemente si dà. Ripeto, interpretazioni ce ne sono tantissime, ma non ho un frema testa. Ireneo, Sant'Ireneo, padre della Chiesa, cosa dice? Che questo numero sarebbe, corrisponde alla parola titano. Titano, conoscete, è il mito dell'orgoglio umano, antidivino, quindi indica l'orgoglio diabolico, cioè chi è il 666? È il diavolo che vuole mettersi a posto di Dio, il titano, orgoglio diabolico. A questo si unisce la seconda interpretazione, che non è male, che non è male, ma non tiene conto della geometria, però, che invece dovrebbe tenere conto. Qual è? 666. Il numero 6, torniamo alla Genesi. A cosa corrisponde il numero 6? Se voi guardate la settimana genesiaca, no? Della Genesi, no? Della creazione, il numero 6, chi viene creato il numero 6? L'uomo! L'uomo è che era il numero 6, giusto? Il stesso giorno è l'uomo che viene creato. 6, il 3, che cosa indica 3? Dio. Per cui chi è il maligno? È l'uomo che si mette a posto di Dio. È l'uomo che vuole fare da Dio se stesso. Abbiamo detto poco fa. Sei l'uomo che vuole essere Dio di se stesso. Chi è? Queste due ci possono stare, ma anche la terza ci sta, anche perché è la più comune di tutti. Chi è? È un nome. Perché poi dice che è un numero d'uomo. Giovanni non può essere chiaro, ovviamente, perché è criptato. Alla fine, sapete chi è questo 666? Facilissimo. Chi è? Nerone, l'imperatore Nerone, che per la gematria corrispondeva al 666. Quindi sta dicendo Giovanni che il male che sta distruggendo il cristianesimo parte da Roma, è Nerone, il quale si vuole fare Dio, il quale vuole accalappiarsi la gente, e attraverso il potere religioso si distruggendo i cristiani. Questo è. Ovviamente, e finiamo, questo male non è finito da qui, perché sembra che... Qui ovviamente, e cominciare a distribuire foglietti che già abbiamo finito, ovviamente questo male, io vorrei sottolineare che, ecco, facciamo una sintesi di questi due capitoli 12 e 13, la donna partorisce nelle doglie ed è costretta a cercare rifugio nel deserto, mentre la sua discendenza è sotto i colpi del drago e delle bestie, di un impero corrotto e totalitario e di una regione asservita all'impero. Tuttavia, e qui ce ne andiamo con questa speranza, Dio non abbandona il suo popolo, lo invita alla perseveranza, alla fedeltà, alla saggezza, sapienza, per non cadere nelle sue lusinghe, perché il male è ormai ferito e prima o poi soccomberà, e lo vedremo soccombere più avanti. Benissimo, chiudiamo con la preghiera che ci viene proposta e poi vedrà la santa benedizione. Signore Dio, la lotta è dura, il male non si arrende, ma sappiamo che tu sei onnipotente e che se lo lasci agire è per uno scopo di bene. Cristo Salvatore, per ogni immolato, nonostante il maligno non molla, noi crediamo fermamente che tu sei il vero vincitore, e anche se lui opera è irrimediabilmente ferito grazie alla tua vittoria sulla morte. Spirito creatore e santificatore, ti chiediamo il dono della vera sapienza, perché sappiamo discernere la parola che tu hai ispirato dalla voce ambigua e suadente del maligno. Santissima Trinità, riconosciamo che tu sei l'unico e vero Dio, e a te diamo la giusta e sola adorazione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica tutti, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Con la certezza che il male è ferito e che quindi morirvi verrà distrutto, andate in pace.